Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Press Corner va in onda ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40 su Radio Città Aperta. Quest'oggi l'articolo che ho voluto commentare viene da Internazionale, si parla del blocco del canale di Suez da parte della nave cargo Ever Given, insomma l'avete visto tutti, è diventato un meme come diventa quasi tutto ai nostri tempi un meme, qualsiasi notizia e qualsiasi anche nostro pensiero sulla notizia stessa viene subito memizzato, forse perché così, parere di chi vi sta parlando, non riusciamo più ad incidere nel reale attraverso le proteste, attraverso le nostre scelte, attraverso il nostro voto democratico. E allora non ci rimane come estrema ratio di memizzare il reale. Magari forse è una visione estrema troppo la mia, ma fatto sta che per un po' di giorni che una nave si mette di sbieco sul canale di Suez, si ferma il commercio mondiale e addirittura ne risente il prezzo del petrolio. Com'è possibile? Allora, ho cercato un articolo che riuscisse a spiegarci come mai, innanzitutto nel 2021, si faccia ancora così in largo impiego delle navi cargo, quanto siano importanti per la nostra economia, che impatto ambientale abbiano e se vi sono alternative in merito. E questo articolo l'ho trovato in Internazionale, www.internazionale.it. Il blocco del canale di Suez mostra i problemi del trasporto marittimo. La firma è quella del giornalista Wayne Dyer e diciamo si analizza il fatto di per sé, il fatto in se stesso, quello che è successo alla nave Ever Given, per poi, quindi il fatto particolare, per poi passare al generale. Stiamo aspettando generi elementari come latte di cocco e sciroppi, alcuni pezzi di ricambio per motori e poi a bordo ci sono alcuni carrelli elevatori e alcune merci di Amazon di vario genere. Torna sempre Amazon nel discorso. Io ho recentemente intervistato un sindacalista che ha parlato dello sciopero Amazon di lunedì 22 marzo e è uno sciopero da tenere in considerazione anche perché mi giungono voci d'oltreoceano che in alcune sedi Amazon in America si stanno organizzando per formare dei sindacati locali. Ma andiamo oltre. Questa dichiarazione, stiamo aspettando generi alimentari, pezzi Amazon, eccetera, eccetera, l'ha fatta Stephen Parks dell'azienda inglese Seaport Freight Services, che è in attesa di 20 dei 18.300 container che si trovano a bordo della nave Ever Given. Per quale di queste cose era necessario approvvigionarsi dall'Asia? Ah, certo, continua Wayne Dyer su Internazionale, gli alberi di cocco non crescono in Europa, dove è diretta la Ever Given. Ma almeno l'80% delle merci presenti nella gigantesca nave porta container, che dal 23 marzo sta bloccando il canale di Suez e le 320 imbarcazioni in coda dietro di lei, di cui un terzo sono navi porta container e per il trasporto di automobili, non avevano davvero bisogno di girare mezzo mondo. La merce poteva essere prodotta molto più vicino a dove è richiesta, e in realtà è così che andavano le cose prima. Adesso che questa dannata mega nave è stata finalmente liberata dai fondali, le normali attività riprenderanno e ogni giorno circa 50 imbarcazioni, responsabili di un ottavo del commercio mondiale, potranno nuovamente attraversare il canale di Suez. L'Egitto indubbiamente riesaminerà la sua decisione di lasciare la parte meridionale del canale a corsia unica e vivremo tutti felici e contenti. E invece no, Continua l'articolo su Internazionale. Caricare grandi quantitativi di merci superflue e di basso valore su gigantesche navi portacontainer ha senso solo per i contabili. Per buona parte dei beni trasportati da queste imbarcazioni, il ciclo di vita è il seguente. Sono estratti da un buco del terreno, trasformati in beni di consumo, spediti in mezzo mondo e quindi sepolti in un altro buco del terreno. L'unica giustificazione per questa estrema manifestazione della globalizzazione è che i salari di una parte del mondo sono più bassi di quelli dell'altra parte. Ma è un ciclo mortale per gli equipaggi, composti per lo più da persone povere di paesi poveri, ai quali non è nemmeno concesso di scendere a terra quando le navi si fermano per breve tempo nei porti. Ed è infernale per l'ambiente, perché quasi tutte queste navi bruciano oli combustibili. Questo articolo è davvero interessante, come dicevo, perché oltre a vedere un po' l'insensatezza, ma questo ormai sono veramente 20-25 anni che si vede come il ciclo della globalizzazione non risponda a logiche razionali nel giro della merce, bensì a logiche di costo che dal punto di vista dell'impatto ambientale sono mortali, oltre che veramente folli per risparmiare pochi centesimi o frazione di centesimo per pezzo prodotto, spesso e volentieri ci si rivolge dall'altra ad aziende dall'altra parte del mondo quando si rinuncia a fornire magari anche lavoro in posti più vicini con sicuramente un impatto ambientale nell'approvvigionamento e nella circolazione delle merci di minore portata. Per logiche, ripeto, logiche di costo che in realtà non cambierebbero nemmeno tanto per alcuni beni e servizi, per altri invece ovviamente la differenza si sente, però torniamo sempre al solito problema. Quale è il costo dell'impatto ambientale? Può non essere messo a bilancio questo costo? Cioè, il fatto che ho risparmiato un centesimo nel far produrre un bene in Cina può non contare poi che quel centesimo risparmiato ha un costo nella produzione del bene stesso e soprattutto nel trasporto per farlo arrivare a casa mia, trasporto in carburante, aereo, in costi di produzione CO2, e impatto ambientale di vario tipo, poi soprattutto una volta che arriva all'aeroporto, per farlo arrivare all'aeroporto e per farlo trasportare dall'aeroporto ci vogliono che cosa? Il trasporto su gomma, quindi ci vuole qualcuno che lo prenda o calla dall'aereo, metta sul camion, il camion che viaggia nelle autostrade, poi arriva a casa mia o a un centro di smistamento, dal camion al furgoncino, il furgoncino che poi è quello che bussa davanti casa mia ed è il corriere. Insomma, tutta questa catena può non essere mai contata all'interno tra la voce costi del bene che è arrivato a casa mia. Ovviamente le logiche di riscaldamento globale, insomma le notizie di riscaldamento globale e quello che è successo negli ultimi anni come stravolgimento del clima, riscaldamento e diciamo migrazioni di popoli, sparizione di alcuni animali o mutamento nei comportamenti di altri animali ancora, ci dice di no. Ci dice che è un costo, quindi quel bene non mi sta costando più un centesimo il risparmio su quel bene, farlo fare dall'altra parte del mondo, non mi sta costando più un centesimo, ma il suo prezzo è ben più alto e adesso ormai è indifferibile cominciarne, non solo a parlare, che sono 30 anni che ne parliamo, ma a cominciare a modificare le regole, perché poi si va sempre là, della globalizzazione. Continua l'articolo su Internazionale. Questi oli combustibili pesanti, gli HFO, sono il residuo simile a catrame che rimane alla fine del processo di distillazione e spaccatura del petrolio, dopo che gli idrocarburi più leggeri come benzina e gasolio sono stati rimossi. La maggior parte delle navi merci brucia questi oli con un processo così inquinante che la sola Ever Given, cioè quella che è rimasta incastrata nel canale di Suez, navigando produce ogni giorno un inquinamento pari a 50 milioni di automobili che percorrono i loro tragitti quotidiani. Un paragone più pertinente forse è quello tra il settore del trasporto marittimo e quello dell'aviazione. Ognuno di questi produce circa il 3% delle emissioni totali di origine umana. Entrambi stanno crescendo rapidamente ed entrambi sono due belle gatte da pelare. Il loro problema fondamentale e condiviso è che non si possono facilmente elettrificare navi e aeroplani. L'elettricità prodotta da fonti buone e pulite come energia solare, eolica o idrica è di scarso aiuto a causa della deplorevole mancanza di cavi sufficientemente lunghi. Anche le batterie sono troppo pesanti per gli aerei e non durano abbastanza per le navi che trascorrono settimane in mare. È per questo che sia il commercio marittimo sia l'aviazione commerciale sono stati esclusi fin dall'inizio dal sistema di quote delle emissioni inquinanti cui hanno aderito i vari paesi. Al suo posto, all'Organizzazione Marittima Internazionale e all'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo è stato dato l'incarico di ridurre le emissioni del loro settore. Con i risultati che potete immaginare, perché ovviamente chi controlla il controllore se diciamo loro hanno mandato di autoridursi la quota parte di emissioni ciascuno per il proprio settore, vi immaginate con la spinta, le pressioni delle multinazionali, del sistema dei trasporti per far viaggiare merci e persone, soprattutto merci ovviamente, che sono quelle più inquinanti, insomma avete visto che risultati danno, o potete facilmente immaginare che risultati danno, o ci stanno regole certe che sono vincolanti con un sistema anche di multe e sanzioni, o se no è tutto fatto al buon cuore delle organizzazioni. Nel 2018 l'IMO, che è l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha promesso per la prima volta un'effettiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovuta al trasporto marittimo, una riduzione del 50% entro il 2050. Non emissioni zero entro il 2050, come hanno promesso 110 paesi, ma solo la metà. È un buon inizio, o almeno lo sarebbe, visto che l'IMO non comincerà a far ridurre effettivamente le emissioni prima del 2029 o 2030, quindi in realtà scendere del 50% entro il 2050 vuol dire ottenere questo risultato in 20 anni. Ci sono due modi di limitare i danni derivanti dalle emissioni di carburante usato nei trasporti via mare. Uno è bruciare olio combustibile a basso tenore di zolfo, che però ha un costo supplementare compreso tra i 15 e i 20 dollari a tonnellata, che riduce le emissioni di anidride solforosa, ma non l'anidride carbonica. Tuttavia la maggior parte delle navi brucia olio combustibile più economico, installando depuratori a circuito aperto per portare le emissioni allo 0,5% di zolfo invece che al 3,5%, scaricando lo zolfo in eccesso nell'oceano. L'unico modo per tagliare velocemente le emissioni di anidride carbonica nel trasporto marittimo è abbassare la velocità delle navi. Riducendo la velocità di una grande nave del 10%, le sue emissioni calano del 27%. Ma la misura migliore di tutte, fino all'arrivo di una nuova generazione di navi da carico alimentata a energia eolica, è ridurre semplicemente il volume di merci che viaggiano per mare. Potremo comunque avere mobili da giardino a buon mercato, scarpe da ginnastica di marca e uova di Pasqua di plastica, se lo vorremo, ma saranno prodotti più vicino a casa nostra e li pagheremo un po' di più. E occorrerà fare sul settore marittimo mondiale una pressione per la riduzione delle emissioni almeno uguale a quella che l'opinione pubblica sta già esercitando sul settore dell'aviazione. E allora questo articolo su Internazionale di a firma di Wayne Dyer è del giornalista Wayne Dyer che vi ho letto nella traduzione di Federico Ferrone, praticamente, insomma, pone l'accento sull'inquinamento di queste enormi navi e sul fatto come gran parte anche del commercio mondiale si basi su di queste, tant'è vero che, come avete visto, basta che una di esse si incagli nel canale di Suez e c'è una ripercussione, un effetto a catena su tutto quanto il sistema commerciale internazionale. Ovviamente nel breve periodo, insomma, ci sono dei palliativi, si può ridurre la velocità di una grande nave, però queste già rimangono per settimane in mare. Pare difficile addirittura ridurre la velocità, però basti pensare solamente come causa effetto: 10% in meno di velocità, 27% in meno di emissioni, il rapporto è quasi 1-3. Quindi non è poco. Sicuramente bisogna investire più in tecnologie, quindi navi da carico mosse da energie sostenibili, prima fra tutte pare appunto l'energia eolica. E poi torniamo sempre al ruolo del consumatore. Il consumatore, insomma, se può sapere che cosa vuole, ve lo dico in romano. Ovviamente se la risposta è voglio tutto pagandolo pochissimo, e allora è la società All You Can Eat, dove tu non ti chiedi che origine abbia, che ne so, il cibo che stai mangiando, gli strumenti che stai utilizzando, i beni e i servizi che, di cui usufruisci tutti i giorni. L'obiettivo di vita è pagare poco, qualsiasi sia il costo. Costo però, questo è bene intenderci, che ormai, mentre si pensava no, ci penseranno i miei nipoti, i miei pronipoti, adesso invece ci pensi direttamente tu, perché talmente la catena degli eventi è stata accelerata verso il baratro del disastro ambientale, che mentre prima il fregarsene delle regole ambientali sacrificate al dio del commercio provocava degli effetti che si diceva, li vedranno i nipoti dei miei nipoti, invece abbiamo visto che non è così. L'accelerazione è stata tale che gli effetti li stiamo vedendo noi, e li stiamo vedendo, insomma, nell'innalzamento delle acque in tutto il mondo, nello scioglimento dei ghiacciai, nel cambiamento climatico, con diciamo brevi periodi freddissimi e altrettanto periodi più lunghi caldissimi, con gli effetti della scarsità di acqua potabile nel mondo e quello che ovviamente ne consegue: guerre per acqua potabile, migrazioni per la totale desertificazione di intere aree del globo, e quindi quando la terra non produce più niente, gli uomini e le donne del posto cercano altri terreni fertili o comunque altri posti dove poter vivere, quindi il fenomeno delle migrazioni con tutto quello che ne consegue. Tutto questo perché non siamo disposti a pagare un po' di più determinati beni e servizi. Questo discorso l'abbiamo già fatto dove? L'abbiamo già fatto per quanto riguarda nel sud Italia, la raccolta di pomodori. Il barattolo di sugo che paghiamo 50 centesimi, con una filiera etica e con tutti quanti i lavoratori messi in regola, pagati il giusto, che lavorano le giuste ore al giorno, hanno le proprie pause, hanno riconosciuti i propri diritti sindacali, alla fine sul banco del supermercato mi viene a costare 10 centesimi in più, 15 centesimi in più, 20 centesimi in più. Per non pagare quei 20 centesimi in più, sono disposto dunque a tollerare migliaia di persone, migliaia di stagionali che dormono in baracche, che ogni tanto prendono fuoco, che lavorano 12 ore al giorno piegati sotto al sole, senza acqua potabile, a raccogliere i pomodori nelle campagne calabresi e pugliesi e della Lucania? Se la risposta è sì, ovviamente c'è poco da discutere, c'è poco da discutere, e finché insomma non questo metodo e questo modo non arriverà al punto zero, al punto di rottura, e per cui non sarà più possibile più dire non me ne frega nulla, perché i problemi ci arriveranno nella porta di casa, davanti alla porta di casa. Se invece la risposta è no, quindi sono disponibile anche a un aumento dei prezzi per avere una filiera etica, per avere dei lavoratori messi in regola, per avere una tracciabilità ordinata di quello che sto mangiando, per avere un costo dei trasporti, di estrazione, di trasporti del bene che ho ordinato su magari Amazon o dove vi pare a voi, in maniera sostenibile dall'ecosistema, e allora insomma si può cominciare a ragionare su determinate tematiche di sostenibilità. Questa puntata di Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, continuate sempre a seguire i programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.